E non è un editoriale come tutti gli altri giorni. Intanto buongiorno e ben ritrovati. Siete sempre all'ascolto di TMV Radio, in primis perché questa non è la voce di Vincenzo Marangio, né quella di Alessandro Santarelli, che ritroverete a partire da domani, ma è quella di Francesco Tringali, che vi rinnova il suo personalissimo buongiorno. Ben ritrovati all'interno dell'editoriale. In mia compagnia, come sempre, però c'è Vincenzo Marangio, in un editoriale particolare. Forse come mai ne hanno visti caratterizzarsi nella sua storia, vero Vincenzo? Buongiorno intanto.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti. Sicuramente oggi stiamo lavorando tanto anche su tutte le emittenti del gruppo, no? Su Radio Bianconera, su Bianconera News, perché ieri ci siamo addormentati, anzi no, ieri ci siamo svegliati, ieri mattina, con una Juventus che aveva come presidente Andrea Agnelli. Questa mattina ci svegliamo con una Juventus che ha un altro presidente ufficialmente in pectore, che è Gianluca Ferrero, nominato nella mattinata dalla proprietà Exor come, diciamo, quello che sarà il nuovo presidente della Juventus, un revisore dei conti molto vicino alla famiglia Exor, uomo di fiducia appunto della famiglia Exor. E quindi diciamo che sta venendo fuori una proprietà, un nuovo governo, chiamiamolo tra virgolette governo tecnico, in guida alla Juventus. E racconteremo tutti quelli che sono stati i passaggi nella giornata di ieri, perché è stata una giornata molto molto lunga, nella quale tutto è cominciato, diciamo, quando erano grosso modo passate le 21 e si era già diffusa la notizia secondo la quale l'intero consiglio di amministrazione della Juventus si sarebbe dimesso, tra questi anche il presidente Andrea Agnelli, vicepresidente Pavel Nedved, l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, che però ha il compito di continuare ad assolvere le sue funzioni, traghettando quello che sarà la società che poi verrà definita in toto nel consiglio di amministrazione eccezionale convocato per il prossimo 18 di gennaio. Quindi tutto che riparte praticamente da quelle che sono gli scossoni della giornata di ieri, una giornata che è stata clamorosa, anche se per certi punti di vista un po' il sentore c'era stato, perché noi abbiamo raccontato con tanto di immagini anche di quello che sia stato l'incontro con Ghirelli, con Gravina, con i vari vertici per parlare delle seconde squadre. A quell'incontro i volti erano piuttosto scuri da parte della dirigenza della Juventus, Andrea Agnelli in particolare, non c'era grande voglia di parlare, e poi di fatto il giorno dopo si è venuto a concretizzare tutto questo. Quindi poco dopo le 21 le indiscrezioni sul consiglio di amministrazione che si sarebbe dimesso, poco dopo le 22, segnatamente erano grossomodo le 22:21, c'è stato il comunicato ufficiale della Juventus che ha evidenziato appunto non solo le dimissioni da parte di tutti, ma anche poi la nomina del nuovo direttore generale della Juventus, come nella persona del dottor Maurizio Scanavino, che ha il compito appunto di fare il direttore generale della Juventus in questo governo tecnico. Poi è stato definito stamattina il nuovo presidente sempre di questo governo tecnico. Di fatto finisce l'era di Andrea Agnelli alla guida della Juventus, un'era fatta da 19 titoli in 12 anni, quindi difficilmente ripetibile, eppur qualcosa è successo e ricostruiremo adesso nella mattina tutto quello che è successo. Naturalmente tutto riporta un po' al periodo del Covid, quando ci furono quei famosi stipendi che erano stati poi pagati in più tranche, concordati o forse no con i giocatori.
Sì, 90 milioni di risparmi. La Consob...
Esatto, cosa su cui la Consob ha indagato. Quindi c'è l'indagine Prisma, ma l'indagine era soprattutto incentrata sulla vicenda relativa agli stipendi, perché se per quanto riguarda le plusvalenze non c'è un parametro oggettivo per valutare il valore di un giocatore, quindi oggettivamente stabilire una colpa o una plusvalenza se è stata fittizia oppure reale, invece su quelli che sono degli accordi che la Consob ritiene fossero diversi rispetto a quelli comunicati a bilancio dalla Juventus, allora lì sì qualcosa andava visto chiaro. Evidentemente poi le accuse ci sono state, le accuse sono state depositate, la Juventus ha avuto quei famosi 20 giorni di tempo per andare a rintracciare, a vedere le carte processuali, quindi le accuse e tutte le prove, e da lì poi questa decisione che evidentemente fa capire come qualcosa si doveva muovere per salvare magari anche la parte sportiva della Juventus. Detto questo, chiudo questo incipit iniziale e poi pian piano racconteremo tutti i pezzi del puzzle che nel frattempo nella notte si sono composti, dicendo che molti ci chiedono: ma la Juventus rischia ancora a livello sportivo? Il processo sportivo potrebbe essere riaperto a fronte di nuovi eventuali frammenti che possono essere dettati da intercettazioni o accordi che avrebbero in qualche modo metterebbero la FIGC nelle condizioni di poter con Kinè riaprire anche il processo sportivo davanti a gravi violazioni, allora sì, si potrebbe riaprire anche il processo sportivo e si potrebbe arrivare da una penalizzazione addirittura all'esclusione dal campionato, ma questo proprio a livelli estremi qualora dovessero emergere altre intercettazioni gravi. Questo il quadro complessivo, poi entriamo nel dettaglio tra poco.
Assolutamente, entriamo subito anzi nel dettaglio, perché chi ha seguito nella serata di ieri come tutti, ma in diretta su Sky Sport, è proprio Luca Marchetti, il nostro editorialista di questa mattina su TMV Radio. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno.
Ciao Luca, buongiorno.
Allora, riassunto doveroso del nostro Vincenzo Maraggio, ti lascio la parola Luca per un tuo commento, visto che poi sei stato protagonista ieri all'interno anche poi con la disamina anche del direttore Federico Ferri, anche insomma per fotografare quella che è stata, che era poi la situazione attuale nella serata di ieri della Juventus. Ti lascio insomma un po' di minuti per darci la tua versione, soprattutto se ci racconti anche un po' l'escalation nella serata di ieri fino a questa mattina, quando è stato nominato il nuovo presidente bianconero. Luca.
C'è poco da aggiungere rispetto al quadro che è stato tratteggiato da Enzo. Solo su una cosa non sono d'accordo, perché ero all'evento allo stadio domenica e i volti dei dirigenti juventini tutti erano tutt'altro che torbi. Questa è stata una notizia che io credo abbia preso in contropiede, non so se il presidente Agnelli, che comunque era di buon umore, ma sicuramente tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione, della dirigenza della Juventus. Tant'è vero che ieri mattina alla Continassa c'è stata una riunione tecnica tra Cherubini e il suo staff e Allegri e il suo staff per decidere come riprendere, in che modo riprendere, come affrontare il mercato, eccetera eccetera. È stata una decisione assolutamente improvvisa, sicuramente per noi, in cui alla base naturalmente c'è l'inchiesta Prisma, che è giunta al termine, perché l'inchiesta è finita, è stata comunicata alla Juventus nelle scorse settimane la fine dell'inchiesta. Ora sicuramente, a quello che possiamo capire, si andrà a giudizio, no? Ci verrà richiesto il rinvio a giudizio per quelli che sono stati gli indagati. Ricorderete che per Andrea Agnelli addirittura era stata richiesta una misura cautelare respinta per un'ipotesi di reiterazione del reato. Ieri la novità della Juventus è la dimissione in blocco del Consiglio di amministrazione, quindi finisce l'era Agnelli, finisce nel forse il peggior modo possibile. Ieri il nostro direttore ha paragonato questo momento a quello del 2006, non per la gravità dei reati, ma per la maniera brusca con cui finisce un ciclo, con cui viene azzerato di fatto una linea di comando. E anche in questo caso, come nel 2006, ci sono degli interventi esterni alla Juventus che portano a un cambio alla presidenza. Esattamente come nel 2006 ci sarà, come diceva prima Enzo, un governo tecnico. Allora ci furono Cobolli Gigli e Blanc, oggi abbiamo Ferrero Pectore come presidente della Juventus, Sansavini come direttore generale, che sono delle figure tecniche, che sono delle figure che vengono dal mondo in cui la Juventus oggi è proiettata come società, per stessa missione della società, scusatemi, Scanavino, non Sansovino, Sansovino gioca il calcio, per cercare di tutelare la Juventus in questa vicenda legale, tecnico, economica piuttosto complessa. La Juventus ha presentato un nuovo bilancio in maniera prudenziale, accogliendo le indicazioni che arrivavano dalla Consob e che sono arrivate anche da Deloitte come nuovo consulente juventino, e adesso si apre un'altra partita. A livello sportivo, al momento, all'orizzonte, non ci sono delle situazioni tra virgolette pericolose, a meno che non vengano fuori dei nuovi elementi. Perché per la questione dello Svalenza la Juventus è già stata giudicata, sulla questione della manovra stipendi c'è l'impianto accusatorio della Procura di Torino, che deve essere poi confermato eventualmente dal processo. Quindi qui parliamo in questo momento di accuse. Io ricordo soltanto che la famosa manovra stipendi venne raccontata praticamente in tempo reale dalla stampa, no? Non soltanto da noi, in cui era un evidente, ma perché ce lo spiegarono allora, modo, sistema, strumento per poter alleggerire un bilancio che sarebbe stato molto pesante causa Covid, con la consapevolezza che sarebbero stati più pesanti invece i bilanci successivi. Quindi si tratta di una contestazione di falso in bilancio determinata da una situazione non comunicata, secondo la Procura della Repubblica di Torino, in maniera corretta alla borsa e agli azionisti, ma comunicata in maniera almeno informale al resto del mondo. Quindi anche qui c'è una discrepanza di visione da parte della Juventus, come è normale e ovvio che sia, che si dice e si è detta sempre al riparo da ogni possibile situazione, sempre a disposizione, anche ieri l'hanno confermato, delle autorità inquirenti, ma soprattutto di aver sempre agito nel rispetto delle leggi. Queste sono frasi di prammatica che si mettono nei comunicati stampa, ma che la Juventus ha sempre tenuto a ribadire con estrema decisione. Quello che oggi noi ereditiamo è una Juventus che cambia drasticamente la propria linea di comando, e forse potremo anche individuare nelle... Sai che l'era Agnelli ha avuto due fasi, no? La prima fase e la seconda fase, che più o meno coincidono con l'arrivo di Cristiano Ronaldo.
Bravo.
Da Cristiano Ronaldo in poi la Juventus, anche a causa del Covid, non solo per causa del Covid, è stata costretta ad inseguire una situazione economica che si faceva sempre più difficile, con una situazione tecnica che invece si è fatta meno ricca. Paradossalmente la Juventus ha vinto di più spendendo di meno, piuttosto appunto che nella seconda parte, dove c'era stata una rincorsa a quello che lo stesso Agnelli nella lettera ha definito come il grande rammarico, ovvero la vittoria in Europa.
Sì. Guarda, Luca ha toccato proprio il tema, Francesco, subito ti anticipo, perché voglio proprio ricostruire con Luca questo momento, perché i fatti di oggi in qualche modo si ricollegano a un giorno in particolare, a un momento in cui quel famoso volo, no, di Andrea Agnelli, che andò in Grecia a prendere Cristiano Ronaldo, anticipato dall'incontro di Paratici, che si presentò in dirigenza dicendo: noi possiamo prendere Cristiano Ronaldo. Agnelli, che si fece ingolosire dalla questione, la Juventus che già vinceva tutto in Italia ormai, voleva cercare di completare questo meraviglioso raccolta di trofei sotto la presidenza Agnelli, andando a vincere la Champions League.
Poi ci fu anche la Di Marotta.
Sì, ci arriviamo proprio qua, perché okay. Il fiore all'occhiello che voleva portare poi Andrea Agnelli era il raggiungimento della Champions League. Aveva vinto tutto, mancava solo quella per completare una sala trofei invidiabile. Credo che sia, anzi lo è sicuramente, il presidente della Juventus che ha vinto più trofei tra le altre cose, e difficilmente sarà raggiungibile nella quantità e negli anni quello che ha vinto Andrea Agnelli. Però lì a un certo punto si pensò che con l'arrivo di Ronaldo si poteva avvicinare alle grandi europee e provare a vincere la Champions League. Provare, ovviamente non è che un giocatore ti dà la Champions, però ti avvicina alla possibilità di poterla vincere, e allo stesso tempo ti dice quanto sei cresciuto, quanto sei grande. Molti hanno detto: ok, la proprietà non poteva dire ad Andrea Agnelli che era il passo più lungo della gamba. Evidentemente no, la proprietà è lì, anzi dice: se voi dite che ci possiamo permettere Ronaldo, ben venga. Io come proprietà rientro anche di un uomo d'immagine così importante, il giocatore più forte al mondo, lo associo ai miei sponsor, a me va bene, ma immagino che la copertura ce l'abbiate. Paratici e Agnelli la copertura economica per portare avanti l'operazione Ronaldo ce l'avevano. È lì che Marotta si oppose, perché pensava anche a quelli che possono essere gli imprevisti, che possono sempre capitare. Un minimo imprevisto avrebbe potuto mettere al collasso, in grande difficoltà, le casse della Juventus davanti a un'operazione così importante. Quindi per Marotta era comunque un passo troppo in là, che non si poteva forse permettere la Juventus. Chi pagò? Pagò Marotta. Chi aveva ragione? Probabilmente entrambi, perché in quel momento la Juventus la copertura economica ce l'aveva, ma al primo imprevisto, quello che ha appunto raccontato Luca, il Covid, quindi gli sponsor che pagavano a 90 giorni, la famosa vendita delle magliette che evidentemente non poteva per me da sola pagare Ronaldo, il box office allo stadio, stadi vuoti per 2 anni, chiaramente rappresentò quell'imprevisto di cui aveva sentore magari con la sua sensibilità da amministratore di grande livello Marotta, e che venne invece messa in secondo piano da Agnelli e Paratici, tant'è che poi loro decisero di andare avanti, Marotta ne pagò le conseguenze, ma adesso la Juventus poi si è trovata in ginocchio proprio per quei conti che erano diventati difficili da gestire, di lì i famosi stipendi, la questione stipendi, e da lì poi l'inchiesta che ha messo in ginocchio l'intero CDA di questa Juventus, che era quella Juventus. Luca, possiamo sintetizzare un po' così dal ieri all'oggi?
Sì, mancano ancora alcune considerazioni. La semplificazione a me va bene, posto che c'è poi, voglio dire, una serie di altri personaggi che hanno avallato o non avrebbero avallato l'investimento su Cristiano Ronaldo, che in quel momento era rappresentato come una grande opportunità, no? Perché lo è stata. Il Covid poi non è un semplice imprevisto, il Covid è stato un autentico tsunami economico che ha devastato l'economia di tanti paesi e quindi anche il comparto italiano nel calcio. Qualcuno ha retto meglio, qualcuno che avrebbe avuto bisogno di un rilancio positivo ha retto meno bene, e quindi ci si è industriati in tanti modi per cercare di far fronte a questo tipo di emergenza, che era stato una vera e propria, non è un imprevisto. L'imprevisto è non riuscire ad arrivare in finale di Champions o non riuscire a vincere il campionato perché magari ci hai avuto degli infortuni. Qui era una cosa che non era affatto preventivabile, però come dire, una situazione più prudenziale col senno di poi sarebbe stata certamente più congrua, più consona. Va aggiunto a questo un'altra considerazione, secondo me una considerazione sportiva: la necessità di andare alla ricerca di una Juventus migliore per poterla continuare a far crescere come aveva cresciuto, come era cresciuta nei primi 5 anni, 6 anni della presidenza Agnelli, ha portato la Juventus a dare anche un cambio rispetto alle guide tecniche. Se voi ci fate caso, nei primi 6 anni di presidenza Agnelli ci sono stati 3 allenatori, no? Del Neri, Conte e Allegri, e dopo invece se ne è cambiato uno all'anno. Nei primi 6 anni della presidenza Agnelli sono arrivati, nei primi 8 anni della presidenza Agnelli sono arrivati 7 scudetti, negli ultimi 3 ne è arrivato uno soltanto, quello di Sarri. È vero che prima o poi ci definiscono, perché non si può vincere per sempre, non può sempre vincere la stessa squadra, esistono anche gli avversari, esistono i momenti, esistono i cali, esistono i cicli, eccetera, eccetera, ma alcune delle difficoltà a cui la Juventus ha dovuto far fronte sono nate anche perché i risultati sportivi sono stati meno soddisfacenti che precedentemente, e non tanto e non solo in Italia, dove a livello economico, io parlo soltanto a livello economico, vincere il campionato e arrivare terzi più o meno è la stessa cosa, a livello economico dico, chiaramente poi un conto è la bacheca, un conto è la spartizione dei diritti TV, ma soprattutto per la Champions, perché rovinose sono state, compresa quella di quest'anno, le eliminazioni precoci della Juve dalla Champions League. Lì economicamente, e oltre al prestigio, economicamente c'è un danno economico, appunto, scusate la ripetizione, molto importante. Quindi la gestione dell'ultimo periodo della presidenza Agnelli è stato da questo punto di vista deficitario, e lo testimoniano le due iniezioni di liquidità che la famiglia fatto, la proprietà ha fatto, la Exor ha fatto negli ultimi 3 anni, da totale 700 milioni, che è una cifra incredibile, molto grande, enorme, a cui evidentemente poi qualcuno ha dovuto rendere conto.
Allora, abbiamo degli audio da scaricare dei nostri radioascoltatori al 331-8200-213, però volevo farti una domanda, Luca. Quanto inciderà questa situazione sul prossimo mercato invernale? Perché è chiaro che c'erano delle strategie, perché se questa mossa è stata fatta a sorpresa in un lunedì di fine novembre, è anche vero che sconvolge anche un po' tutti i piani per quanto riguarda il mercato di gennaio, e tutti si chiedono, E adesso cosa succede per rinforzare questo tipo di rosa con delle strategie e con degli obiettivi già prefissati ancora prima di questa mossa a sorpresa?
Intanto io penso che il mercato della Juventus sarebbe stato un mercato scoppiettante, no? Cioè, sarebbe stato un mercato di aggiustamenti eventualmente. L'ordinaria amministrazione non viene messa in discussione, ma nessuno avrebbe mai pensato che la Juventus poteva andare sul mercato per prendere, un grande campione e pagarlo 100 milioni come è successo la passata stagione. Ma la Juventus sin dalla passata
anche lo stesso Milinkovic
Milinkovic o chi per lui. Anche nelle passate stagioni era così. Quando è entrato Arriva Bene è stato fatto un piano triennale per riportare la Juventus a recitare un ruolo da protagonista, no? Con degli investimenti che erano già stati programmati, perché se tu fai un piano triennale ci sono degli investimenti programmati. La Juventus, sotto la guida di Arriva Bene con Cherubini e Allegri, ha deciso di investire buona parte di quella, anzi quasi tutta la parte di quella cifra destinata al rinforzo della Juventus sul discorso Vlahovic, per centrare la qualificazione in Champions e per avere un futuro, per avere un giocatore giovane e forte, eccetera eccetera. E poi ha continuato a fare mercato, come succede in tutte le altre società d'Italia e del mondo, operando nel trade, quindi esce uno, entra un altro. Quindi questo la Juventus, l'ordinarietà la continuerà a fare. D'altronde non è che questa cosa mette a rischio la Juventus, né a livello sportivo né a livello economico. Anzi, la Juventus oggi a livello economico, al netto dell'inchiesta Pirisma, che non incide sui conti ma incide eventualmente su delle multe, vedremo quali sono le conseguenze che ci possono essere anche per i diretti interessati, ma con le due ricapitalizzazioni la Juventus è a posto. Poi ci saranno i bilanci, magari ci saranno ancora delle perdite perché i risultati sportivi non sono andati bene e perché magari ci sono ancora dei riverberi rispetto a una situazione Covid che non è ancora tornata ad essere al 100%, ma la Juventus è una società che ha dimostrato sempre di essere sana, e dal punto di vista sportivo quello che si doveva fare comunque non cambia, perché la Juventus doveva rimanere all'interno di un recinto economico e la proprietà non sarebbe intervenuta mai nuovamente dopo aver speso 700 milioni di euro per ripianare le perdite. Quindi da questo punto di vista non ci sarà alcuna variazione. Vedremo se nel corso della stagione, quando riprenderanno il 4 di gennaio, ci saranno dei riverberi all'interno degli umori della società, della piazza, dei giocatori, dell'allenatore, e poi come verranno gestite le situazioni anche per le prossime stagioni. Io penso che per oggi sia davvero molto presto per fare questo tipo di considerazioni.
Molto presto. Luca, ti posso chiedere cosa pensi di un passaggio della lettera di Andrea Agnelli, quando dice: quando la squadra non è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale. A cosa faceva riferimento, secondo te?
Non lo so, abbiamo provato a dircelo anche ieri in onda. Io penso che ci siano state delle differenti vedute rispetto alla gestione di questo momento molto delicato e quindi dell'inchiesta Prisma all'interno della stessa Juventus e della stessa famiglia. E quindi come affrontare questo periodo, probabilmente c'è stato un confronto anche duro. Possiamo ipotizzare, magari Agnelli la pensava in un modo, El Canna la pensava in un altro, o gli altri azionisti e soci di Ex la pensavano in un altro, e quindi a un certo punto qualcuno ha dovuto tirare una linea. Se non si è d'accordo tutti insieme è un problema, e quindi è meglio il bene comune piuttosto che il bene personale, ecco.
Lo sentiamo un audio, così rispondiamo ai nostri ascoltatori e poi salutiamo Luca. Vai Giorgio Sorani.
Buongiorno, ieri la domanda era: rinnovereste Rabiot oppure prendereste Milinkovic Savic? Oggi proporrei alla Juventus Gagliardini.
Vabbè, questo era, faceva ironia. Sentiamo un altro, Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, Mauro da Latina. In relazione alla vicenda Juventus, volevo fare una riflessione. Colui che doveva andare via per primo e da tempo, Allegri, è ancora al suo posto. Gli altri sono andati tutti via, si sono dimessi. Quindi potremmo anche definirlo Allegri Terminator, li ha sterminati tutti. Però a parte gli scherzi, Ma non sarebbe il caso che anche lui desse le dimissioni, dato che è stato chiamato da colui che è andato via e anche lui ha contribuito col suo elevato ingaggio forse a tutte le problematiche legate alla Juve? Che ne pensi?
Adesso la colpa è anche questa, la colpa è di Allegri, Vincenzo.
Sì, sì, no, però Mauro non dice una cosa sbagliatissima e qua magari facciamo l'ultima riflessione con Luca, nel senso che da quello che ci risulta, poi non so cosa risulta invece a Luca, poi sai, ognuno ha le sue fonti, eccetera, Elkan non era molto per il ritorno di Massimiliano Allegri, che invece era molto voluto da Andrea Agnelli. Viceversa, potrebbe esserci, potrebbe, è molto presto come dice Luca, esserci però sullo sfondo un possibile ritorno di Antonio Conte, sicuramente non da subito, cioè la Juventus chiaramente proprio in questo momento andrà avanti con questo progetto sportivo, quindi va avanti con Massimiliano Allegri almeno fino a giugno, e che la decisione presa o fatta prendere serve proprio a cercare di separare l'area amministrativa dall'area sportiva e quindi cercare di fare in modo che l'una non incida troppo sull'altra e quindi si possa fare il campionato tra virgolette con serenità, con dirigenti non indagati ma un governo tecnico, e nel frattempo pensare al prossimo progetto tecnico, che però potrebbe prevedere anche il cambio dell'allenatore a prescindere da tutto, perché pesa tantissimo ed è pesato nella decisione presa o fatta prendere della cancellazione del CDA, l'uscita così precoce che danneggia anche ulteriormente i conti della Juventus dalla Champions League, no Luca?
Sì, ma credo che adesso l'attenzione del nuovo consiglio di amministrazione della Juventus sia dappertutto meno che sul campo. Già io credo che ad Elkan di chi faccia l'allenatore della Juventus non interessi, no? Elkan è un tifoso della Juventus, la Juventus è sua, ma non credo che sia un grande appassionato come per esempio Lapo. Io parlo di John naturalmente, no?
Sì, sì, certo.
Ha manifestato spesso il suo trasporto verso i colori bianconeri e John è sempre rimasto molto, ma anche per una questione di diversità di carattere, per carità di Dio. Io credo che oggi pensare a un cambio di panchina sia inutile, nel senso che chi lo decide e per quale motivo dovrebbe andare via Allegri, perché comunque guadagna 9 milioni di euro netti a stagione per andare a prendere un altro allenatore che oggi guadagna forse anche più di Allegri. Ed è in Inghilterra, al Tottenham, in una società che funziona, dove sta facendo anche lui funzionare le cose. Poi può succedere, per carità, può succedere anche che nel frattempo si risolva tutto quanto, o che nel frattempo la Juventus esca da questo pantano e che quindi il governo dei tecnici, tra virgolette, finisca, che ci sia un nuovo presidente più calcistico e che si cominci a pensare anche a quello. Oggi la necessità della Juventus è uscire nel minor tempo possibile, nel miglior modo possibile come società da questa situazione complessa e complicata che sta vivendo. Sanno che la situazione di campo comunque sarà gestita, perché questo bisogna riconoscerlo a prescindere da come la si pensa su Allegri, da grandi professionisti. Quindi fino a giugno è così. Io non credo che poi nel frattempo, anche perché ti faccio una domanda molto semplice. Ferrero io credo che sia tutto tranne che un dirigente calcistico, no? Una situazione molto, molto diversa, un'estrazione molto diversa. La dirigenza sportiva rimane la stessa. Chi lo sceglie il nuovo allenatore?
No, certo, chiaro, per questo dico adesso sì.
Non serve a niente andare nell'operatività adesso. Io penso che oggi la necessità della Juve sia da altre parti.
Vediamo quello che succederà. Luca, grazie, noi ti salutiamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Grazie a Luca Marchetti.
Ciao.